Pomeriggio, ringrazio tutti i presenti. Io sono Luigi Manconi. Do subito la parola alla giornalista Valentina Stella che guiderà questo nostro incontro.
Grazie Luigi, grazie a tutti quelli che anche oggi sono venuti qui a questa conferenza stampa. Allora, ci sono tante domande da porre ad entrambi, sia all'avvocato Rossi Albertini che al presidente Manconi. Io inizierei subito dando la parola all'avvocato per chiedergli un po' qual è lo stato di salute al momento di Alfredo Cospito, dopo che insomma sono successe le cose che sappiamo, il rigetto da parte della Cassazione. Quindi lei lo ha incontrato, come l'ha trovato, come sta, come vuole andare avanti?
Allora, salve a tutti e tutte, io sono Flavio Rossi Albertini, sono il difensore di Alfredo Cospito, l'ho assistito anche in quest'ultimo lunga iniziativa che ha intrapreso con lo sciopero della fame il 20 di ottobre, allorché si è trovato per la prima volta di fronte all'autorità giudiziaria alla quale poter comunicare l'insostenibilità e l'invivibilità del regime detentivo a cui era sottoposto. E siamo ormai a oltre 4 mesi da quella data. Il fisico è certamente un fisico estremamente provato, stiamo parlando di un uomo che ormai ha perso circa 50 kg, lo spirito è assolutamente tenace e determinato, ritiene che non solo al 41 bis non debba essere sottoposto nessuno, perché viola la ratio stessa per la quale era stata introdotta, ma che soprattutto nel suo caso vi è stata un'oggettiva dilatazione del perimetro applicativo, dell'ambito applicativo, fino a ricondurla a un anarchico, come si definisce lui, anti-organizzativo, cioè che rifiuta in nuce la possibilità di un'ipotesi associativa, di tal che ritenere che lo stesso possa comunicare o dare ordini, addirittura un anarchico che dà ordini, un ossimoro, ad alcuno gli fa vivere questa condizione detentiva come un'evidente violenza, violatrice dei suoi diritti, alla quale appunto si è ribellato, per cui è determinato ad andare avanti. Una volta che ha preso anche il giudizio della Cassazione, ha dichiarato di voler sospendere anche quegli integratori salvavita, quindi quel potassio soprattutto, e lo zucchero, perché anche lo zucchero è essenziale nello sciopero della fame comunque come integratori, per cui adesso continua a stare in carcere, è stato dimesso dall'ospedale San Paolo nel quale era ricoverato, evidentemente sono state ritenute le sue condizioni di salute da parte dei medici dell'ospedale rassicuranti, per cui un uomo che ormai ha perso 50 kg, che ha smesso anche di assumere il potassio e lo zucchero, è stato riportato in una cella di un carcere. Questa è l'attuale condizione. Il morale è assolutamente molto, il morale è fiero, è carico, è determinato, è assolutamente convinto delle proprie ragioni e speranzoso di riuscire ancora a vincere, diciamo, questa battaglia, anche perché la sua è una battaglia, come spesso ha ripetuto, per la vita e non per la morte, cioè non ha alcuna aspirazione suicida Alfredo Cospito. Fa questa battaglia perché ritiene che una vita al 41 bis non sia una vita, per cui la sua è una battaglia per la vita. Non so se risposta.
Grazie avvocato. Senta, è notizia di ieri del rapporto dell'intelligence che è stato presentato come relazione al Parlamento, secondo cui non ci sarebbero saldature tra gli anarchici e altre organizzazioni criminali. Questo, diciamo, che probabilmente va a smentire quella narrazione secondo la quale Cospito si stava avvicinando alle organizzazioni criminali e mafiose in carcere. Lei che cosa ne pensa di questo?
Guardi, penso che sia stato un tentativo di strumentalizzazione e mostrificazione della figura di Cospito. Ritenere che un anarchico possa fare intelligenza con la criminalità organizzata la ritengo un'espressione, un ragionamento privo di logicità e di razionalità. Soltanto chi non conosce il mondo dell'anarchismo può compiere queste affermazioni, o un soggetto in malafede. Certamente Cospito non aveva alcuna intenzione di unirsi ai mafiosi in chissà quale progetto di comune interesse, se non quello limitato alla loro comune condizione di detenuti in 41 bis, ovvero di tutti i soggetti che vivono la medesima condizione di privazione di diritti, diritti fondamentali che non hanno, che non trovano un conforto in quella che è la ratio, perché il 41 bis nasce per recidere i rapporti tra soggetti detenuti in posizioni apicali e propri sodali all'esterno. In realtà tutta una serie di prescrizioni che vengono imposte ai soggetti in 41 bis sono assolutamente estranee a questa finalità. Non lo dice questo difensore, ma ormai sono sempre di più giuristi che si stanno esprimendo in questi termini, al di là dell'essere pro o contro l'idea stessa del recidere i legami tra associati qualora vi fossero, qualora vi siano i presupposti. Però ci sono tutta un'altra serie di prescrizioni, di misure che sono meramente afflittive e che non trovano alcuna giustificazione se non quella forse di voler raggiungere un obiettivo diverso da quello che è, quello per il quale è stata introdotta questa stessa misura, questo stesso provvedimento.
Lei ha qui una lettera che Cospito ha scritto e ha anche il timbro della censura, gli era stata tolta quando lui è stato trasferito, se non erro, da Sassari a Milano, e con Manconi si è provveduto ad estrarre un passo che voi ritenete significativo di questa lettera, che io adesso vado a leggere. Il più grande insulto per un anarchico o anarchica è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero a regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per giornali e riviste anarchiche. E soprattutto ero libero di ricevere libri e riviste e scrivere libri e leggere quello che volevo. Insomma, mi era permesso di evolvere, vivere. Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. 750 persone lo subiscono senza fiatare.
Sì, allora, in primo luogo è necessario precisare, sarebbe una violazione patente dello stesso 41 bis qualora si divulgasse arbitrariamente uno scritto di un detenuto. Stiamo parlando, perché vi è tra l'altro un articolo del codice penale, se non lo conoscete, l'articolo 391 bis, potete andarlo a leggere, che ha una pena da 3 a 7 anni qualora addirittura, diciamo, il soggetto che consente l'elusione, diciamo, di queste prescrizioni, di queste misure contenitive, fosse addirittura il difensore. Questo è uno scritto che è passato per la censura, per cui non contiene alcunché, e ritiene la difesa di poterlo, appunto, di poterne dare lettura così come è stato fatto, proprio perché il detenuto al 41 bis non può fornire indicazioni ai propri sodali all'esterno, ma non è un soggetto al quale è stata recisa la lingua o tagliata una mano. Per cui sostanzialmente la possibilità di parlare nel nostro sistema democratico, di essere rivendicato da tutti, sto parlando di battaglie di civiltà, di tenute di un sistema democratico costituzionale, sempre a mio modestissimo parere, per cui bisogna salvaguardare il diritto del detenuto di poter parlare anche se sottoposto al 41 bis, certamente impedendogli di comunicare con i propri sodali e di fornire agli stessi indicazioni sul come proseguire l'attività criminale. Sono chiaramente all'evidenza due prospettive assolutamente diverse. In queste poche righe che avete potuto udire, chiaramente Cospito non dà alcuna indicazione, ma spiega perché dal suo punto di vista è impossibile pensare una vita, magari trascorrere anni, 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 sottoposti a un regime detentivo come il 41 bis.
Avvocato, adesso quali sono le strade che voi come legali potete intraprendere? Cioè, la situazione si può evolvere in qualche modo, ci sono dei ricorsi da fare, ieri si parlava anche di un possibile ricorso alla CEDU, quali sono le strade?
Allora, grazie alla collega, all'incontro professionale con la collega Antonella Mascia, stiamo valutando la possibilità di ricorrere certamente alla Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per cui dei diritti fondamentali che sono scolpiti nel Consiglio d'Europa, in questa carta, che dove sono racchiusi principi che non possono essere, da nessun paese che chiaramente aderisce allo stesso Consiglio, non possono essere né traditi né violati. Riteniamo che vi siano diversi profili che possano essere oggetto di denuncia alla Corte di Bruxelles e alla Corte di Strasburgo, scusate, per cui riteniamo effettivamente che questa possa essere una strada da intraprendere doverosamente, anche perché i rimedi interni a noi ormai sono giunti al termine.
Ma di solito si dice che i tempi della Corte Europea dei diritti umani sono molto lunghi. In questo caso ci sarebbe un provvedimento di urgenza per il caso.
Stiamo valutando, stiamo considerando anche la possibilità chiaramente di adire dei provvedimenti d'urgenza.
Ok. Volevo fare adesso una domanda al presidente Manconi. È apparso un articolo sul giornale in cui si dice vince lo Stato. In questo caso sul giornale diretto da Augusto Minzolini, lei voleva appunto fare un commento su questa su questo titolo.
Questo è stato il titolo a tutta pagina immediatamente dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Io non ho una concezione da wrestling dell'amministrazione della giustizia. Non penso che un processo sia una colluttazione. Penso che sia l'esatto contrario. Ma se volessimo ammettere che il processo è uno scontro all'arma bianca da cui esce un vincitore e un vinto, bene, dovremmo ammettere che lo Stato, attraverso quella sentenza della Corte Costituzione, di Cassazione avrebbe vinto. Cioè il ministro della giustizia ha avuto dalla sentenza della Cassazione la conferma più inequivocabile della propria decisione. La Corte di Cassazione ha appunto confortato la decisione politica presa dal ministro della giustizia. Ma se questo fosse vero, significherebbe che lo Stato così ha dimostrato la propria forza. E va bene, accettiamo questa logica, accettiamo questo ragionamento e diciamo che lo Stato sì ha dimostrato la propria forza. Ma lo Stato non può essere solo fermezza e rigore, non può essere fermezza assoluta e rigore massimo. Lo Stato deve essere anche altro. La nostra carta costituzionale prevede la certezza della pena, ma prevede anche la clemenza. Uno Stato di diritto è quello che afferma la sicurezza dei propri principi, la determinazione delle proprie opzioni, delle proprie scelte, delle sanzioni e delle pene, ma anche la loro flessibilità. La flessibilità è parte dell'amministrazione della giustizia, la duttilità delle pene, la loro proporzionalità costituiscono altrettante componenti essenziali di un'amministrazione saggia, intelligente, razionale della giustizia. Allora, adesso che lo Stato ha vinto, ecco, questo è il momento proprio per lo Stato di mostrare la sua forza attraverso un atto di clemenza, cioè un atto di moderazione, un atto di saggezza, che non sarebbe fondato sul nulla, sarebbe nell'ordine fondato sul La opinione della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sulla opinione e sul parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, sul parere del capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sull'opinione, sul parere argomentatissimo, dettagliatissimo del Procuratore Generale presso la Cassazione. E in ultimo, sul parere di quella relazione dei servizi citato prima da Valentina Stella. Tutte queste magistrature, tutte queste autorità giudiziarie e giuridiche, cosa hanno detto? Hanno detto che quelle esigenze di sicurezza perseguite attraverso il 41 bis applicato a Cospito potevano essere perseguite e ottenute attraverso il trasferimento di Cospito dal 41 bis a un regime di alta sicurezza con censura. Bene, Tutte queste pareri sono stati ignorati e si è arrivata alla sentenza della Corte di Cassazione. Ora il Ministro della Giustizia può, ottenuto questa vittoria, in questa che viene considerata una prova di forza, che avrebbe dimostrato che lo Stato vince, può dimostrare anche la sua saggezza, la sua moderazione, il suo equilibrio e revocare ora quel 41 bis che tutte quelle magistrature giudicano superfluo. Io mi auguro che in Italia, che nel mondo, ci sia un'autorità morale, laica o religiosa, che voglia esercitare un'azione di moral suasion perché il governo, si è indotto ad assumere questa decisione di revoca, che sarebbe una scelta saggia, equilibrata e, mi auguro, capace di evitare non solo la morte di Alfredo Cospito, ma i possibili altri lutti che da quella morte potrebbero derivare. Ecco, mi auguro che vi sia un'autorità morale che sappia esercitare questa moral suasion e che questo porti a un esito finalmente positivo di questa vicenda, che si è protratta così tanto, perché non dimentichiamolo mai, se non mi sbaglio, oggi siamo al 134esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito.
Grazie Presidente Manconi. Io volevo fare adesso una domanda ad entrambi, perché ieri Magistratura Indipendente, che è la corrente, diciamo, di destra dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha presentato tramite i consiglieri al CSM una richiesta di pratica a tutela nei confronti di tutti i magistrati che si stanno occupando del caso Cospito. E tra le motivazioni addotte per questa richiesta ci sono anche le frasi che avrebbe pronunciato l'avvocato Rossi Albertini. Volevano il martire e ora lo avranno. Pensavamo che il diritto potesse tornare ad illuminare questa buia vicenda. Questa decisione dimostra che sbagliavamo. Viviamo la sentenza come una condanna a morte. Quindi, avvocato, come commenta, diciamo, l'inserimento di queste sue dichiarazioni all'interno di questa richiesta di pratica a tutela?
Guardi, in primo luogo mi sembra quello che posso affermare con forza e determinazione che alcune di queste frasi non le ho mai pronunciate, quantomeno non in occasione della decisione della Corte di Cassazione. Mi ero limitato a ricordare che appunto dalla lettura dei pareri citati dal senatore Manconi, i pareri che erano stati inviati a seguito dell'istruttoria voluta dal ministro Nordio, e leggendo quei pareri era evidente che il ministro si era discostato da 3 dei 4 pareri per attestarsi solo su quello della Procura Generale, e per cui valutavo, siccome 3 pareri erano quelli pertinenti e relativi e che potevano effettivamente esprimersi in ordine alla domanda che era stata rivolta da questo difensore al ministro, ovvero sull'attualità, per cui effettivamente il NIC del DAP, cioè stiamo parlando del Nucleo Investigativo Centrale, la DDA di Torino, nonché la DNA nazionale, avevano certamente la possibilità, avendo un polso delle indagini in corso, di poter rispondere al quesito che aveva posto questo difensore, se vi fosse o meno un'attualità di esistenza in vita dell'associazione che si presumeva in contatto con Cospito. Il ministro diversamente ha ritenuto di attestarsi sull'unico parere dissonante rispetto a questi 3 della Procura Generale di Torino, ovvero dell'unica autorità giudiziaria che non aveva alcun titolo, nonché alcuna competenza ad esprimersi in merito all'attualità, perché non è chiaramente un organo giurisdizionale deputato ad effettuare le indagini o a ricevere le informative di chi queste indagini compie. Per cui mi ero espresso nei termini di dire che il ministro aveva assunto una decisione politica. Dalla requisitoria del procuratore, del sostituto procuratore generale Gaeta, avevo sperato che finalmente il diritto tornasse a, illuminare questa vicenda, in questo modo mi ero espresso, chiaramente la decisione della Corte di Cassazione mi aveva fatto riflettere in ordine al fatto che forse questo mio auspicio non era stato effettivamente espresso da un soggetto poco attento alle dinamiche. Questo era, non avevo parlato di morti, non avevo parlato di martiri, non avevo parlato di alcunché, per cui francamente che ciò sia stato utilizzato come strumento per richiedere la scorta a tutti i magistrati che si sono occupati di questa vicenda, non lo so, immagino che sia una valutazione politica anche questa.
Senatore, anche lei è stato citato da questa richiesta. Leggeremo le motivazioni della sentenza, ma fin da ora posso dire che siamo di fronte a un verdetto iniquo.
Questa iniziativa di un gruppo di magistrati, credo tutti facenti riferimento a magistratura indipendente, a dir poco la si può definire bizzarra. Se si pensa che viene contestata la più completa, indipendente autonomia del legale dell'imputato a poter esprimere un proprio parere su un verdetto negativo per il proprio assistito, davvero si scivola pericolosamente nel campo del ridicolo. Come si fa a censurare la reazione avuta dal legale rispetto a una sentenza negativa che è stata appena comunicata? Ma c'è di più. L'avvocato Rossi Albertini sottolineava che a lui vengono imputate frasi che egli non ha mai pronunciato, il che non è così strano, perché il testo di questo gruppo di magistrati è davvero, a mio avviso, inaudito, perché mette insieme le reazioni di piazza, le minacce gridate, qualcosa di intimidatorio che può essere il prodotto di manifestanti, con le dichiarazioni del legale o di un osservatore, come nel caso sono io. Facendo questo, come si può dire, indecente pupurrì, fatalmente si lavora all'ingrosso. Non si bada se poi l'avvocato Rossi Albertini ha detto davvero quella frase, va bene, nel mucchio si può mettere anche quello. Quindi, dal punto di vista, come dire, se posso permettermi, scientifico e metodologico, si tratta di un guazzabuglio indigeribile che forse avrebbe richiesto un minimo di riflessione in più. Ma non solo, credo che la dichiarazione che ha suscitato la reazione da parte della magistratura indipendente, quella a me attribuita, sia una delle più pacate che ho avuto modo di esprimere nell'intera mia vita terrena, se posso dire. Credo che tutti abbiano qualche volta manovrato nella propria esistenza di scolari un prezioso volumetto pubblicato un tempo da Sansoni che si chiama Dizionario dei sinonimi e dei contrari. Io ho usato questa formula, un verdetto iniquo. Iniquo, come noto, è il contrario di equo. Ora, se è censurabile una valutazione come quella che definisce una sentenza non apprezzata come iniqua, davvero mi sembra di poter dire c'è una qualche, magari esile, sottilissima, magari scappata per caso, magari non volevano dirlo, dal momento che il testo non è un capolavoro né letterario, ripeto, né scientifico. Può succedere che qualcuno abbia aggiunto alla fine una frasetta, abbia fatto una correzione maldestra. Ecco, definire questa mia valutazione come qualcosa di minaccioso che richiede tutela da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ripeto, mi sembra l'eccentricità di un gruppo di persone che non ha ben riflettuto sulle proprie parole. Questo mi sembra grave perché aggiunge confusione, non c'era alcun bisogno di fare questa nota, non è l'avvocato, non sono certo io che costituiamo un pericolo, una minaccia per la magistratura. Come noto, è troppo spesso la magistratura a costituire una minaccia per se stessa. Nella precedente conferenza stampa avevo informato i presenti di una vicenda singolare all'interno della più ampia questione 41 bis Cospito. Il fatto cioè che il gruppo di socialità del quale è partecipe Alfredo Cospito ha subito nel corso dei mesi un radicale mutamento. Ovvero, dicevo, fino al 23 dicembre scorso, Cospito faceva parte di un gruppo dove gli altri componenti erano definibili, capiamoci, come non particolarmente pericolosi, tantomeno particolarmente attivi. Cioè loro spessore criminale non era rilevante. Il 23 dicembre questo gruppo era stato modificato e da quel giorno gli altri membri del gruppo di socialità, quelli cioè con i quali Cospito aveva rapporti, comunicazioni, scambi, era stato così mutato. A farne parte erano arrivati tre alti esponenti della criminalità organizzata ed è stato solo dopo quella data, cioè ai primi di gennaio, che gli scambi di parole, le conversazioni, brandelli di conversazioni per la verità, tra Cospito e gli altri, cioè i boss criminali, erano state intercettate e captate. Solo dopo che il gruppo di socialità era stato mutato così radicalmente nella sua composizione. Mi chiedevo perché questo cambiamento, che aveva consentito di registrare conversazioni che, isolate dal contesto, strumentalizzate, piegate a un uso politico, avevano fatto parlare di quella roba così insopportabile per Cospito, come prima l'avvocato ha ben spiegato, della sua sintonia con la criminalità organizzata. E chiedevo chi avesse voluto quel cambiamento del gruppo di socialità e perché. Il senatore De Cristoforo su questo ha presentato un'interrogazione parlamentare e nel corso di un question time il ministro della giustizia ha risposto, per così dire ha risposto, non ha negato i fatti, ha solo precisato che la data del cambiamento del gruppo di socialità non era il 23 dicembre ma il 24 dicembre, ma non ha detto una sola parola sul fatto che ci fosse stato questo cambiamento così significativo e che questo cambiamento avesse consentito quelle intercettazioni con esponenti di alto livello della criminalità e la successiva strumentalizzazione da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Su questo una risposta non è stata formulata. Io mi permetto quindi ancora di sollevare il quesito.
Allora, io ho due domande di Liana Milella sul telefonino perché non è riuscita a raggiungerci, però do la precedenza ai colleghi che sono presenti che vogliono fare qualche domanda.
E, appunto, siccome i tempi potrebbero essere anche estremamente lunghi, li stiamo valutando, cioè un'iniziativa che è in fase di gestazione, per cui proprio in questi giorni, per comprendere in quale modo, appunto, se chiaramente l'ipotesi di una procedura d'urgenza è quella che viene accolta con maggior favore e eventualmente su quali punti, in quale modo intraprenderla, per cui è proprio in questi giorni, per cui verosimilmente settimana prossima già dovrebbe trovare comunque una realizzazione concreta questa idea. Ok? che
avvocato, mi consente. La procedura d'urgenza è comunque possibile, i legali valuteranno se adottarla.
Ok, prendiamo atto della precisazione. Sì.
Se qualcun altro, passo alla domanda di Liana. Allora, Liana Milella ha due domande. La prima, dopo la sollecitazione a Nordio dalle pagine di Repubblica per passare dal 41 bis all'alta sicurezza, ha avuto risposte? Nordio tace? E soprattutto il mondo della Chiesa si è mosso per sollecitare un gesto di umanità nei suoi confronti? Questa è la prima. Avvocato, prego.
Ma non ho alcuna cognizione, consapevolezza in ordine a se il mondo della Chiesa abbia assunto iniziative, immagino che di non essere il soggetto a cui l'avrebbero riferite o notificate, per cui non ho veramente informazioni da fornire in merito.
Su Nordio nulla.
Il Nordio nulla, tanto meno vi è stata alcuna iniziativa da parte del ministro.
Okay.
Posso confermare che dal mondo della Chiesa c'è interesse.
Chiesa cattolica?
Sì.
Okay. Avvocato, sempre per lei, da Liana Milella, a Cospito viene addebitata da Nordio la responsabilità, in quanto leader, di aver ispirato gli attentati anarchici delle ultime settimane. Lei vede prove di questo e se non le vede non si profila un reato di calunnia?
Beh, mi sembra una valutazione politica assolutamente infondata. Se fa quello che fa specie, che il ministro Nordio sia un ex magistrato e pertanto conosce bene qual è la forma di conoscenza logico-deduttiva che dovrebbe comunque condurlo a una simile affermazione. È chiaro che Cospito, non comunicando con alcun soggetto all'esterno da 9 mesi, tutto può essere tranne che il suggeritore o l'istigatore di determinate vicende avvenute nelle ultime settimane o negli ultimi mesi.
Quindi non profila un reato di calunnia, però.
No, guarda, né Cospito è così Cospito non è così solerte nel denunciare alcuno.
Okay.
Per cui...
Bravo. Allora, l'ultima domanda, se non ci sono. Liana sta ancora scrivendo. L'ultima domanda che la faccio io, sperando che sia l'ultima. Comitato Nazionale di Bioetica ancora non si è espresso, però da quello che si capisce un po' sentendo alcune fonti, loro in realtà sono un po' irritati da questa richiesta, perché dicono la risposta è già nella Costituzione, nella legge sul biotestamento e nel codice deontologico. Perché il governo ci chiama a fare questo tipo di valutazione? E sembrerebbe che però la maggioranza voglia andare nella direzione di un trattamento sanitario obbligatorio. Su questo cosa volete dire?
Il trattamento sanitario obbligatorio va deciso dalla volontà concorde del sindaco del territorio dove quel provvedimento dovesse essere preso e da 2 medici. Dunque dovrebbe essere, se non sbaglio, il sindaco Beppe Sala ad assumere questa decisione. Mi sembra qualcosa di sideralmente lontano dalla sensibilità del sindaco di Milano, ma soprattutto mi sembra qualcosa di davvero sgangherato. Tardivamente, in Italia è stata approvata nel 2017 la legge sulle DAT, direttive anticipate di trattamento, dove è detto in maniera limpidissima che l'individuo, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, può decidere, come si dice, ora per allora, cioè adesso per il futuro, quando sarà necessario, a proposito dei trattamenti sanitari. Può decidere, cioè, che qualora venisse richiesto dalle circostanze e dai medici, nutrizione e idratazione artificiali non possano in alcun modo essere applicati forzatamente. Alfredo Cospito questa dichiarazione l'ha fatta ripetutamente e pubblicamente e credo che abbia consegnato un documento in tal senso ai propri legali, ma quel documento sarebbe comunque superfluo perché sono sufficienti quelle sue dichiarazioni pubbliche perché non gli si possa imporre un trattamento sanitario che egli ha dichiarato di non voler ricevere. Dunque si dovrebbe arrivare a dichiarare infermo di mente questa persona e poi agire contro la sua volontà. Ma anche questa cosa non è possibile, perché comunque l'eventuale infermità mentale sarebbe riscontrata successivamente alle dichiarazioni di Cospito contro il trattamento sanitario obbligatorio, quando nessuno aveva sollevato il minimo dubbio sulla sua piena salute mentale. Quindi si tratta di una strada priva di qualunque possibilità di perseguimento. Credo sia stato un modo del governo, per un verso classicamente di fare ammuina, per l'altro verso di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti in questa vicenda e per in qualche modo quindi occultare il dato inequivocabile che questa decisione è una decisione politica, politicissima.
Allora, Liana Milela diceva, che chiedeva una precisazione, cosa vuol dire interesse della Chiesa?
Che so per certo che c'è un'attenzione molto vigile da parte delle gerarchie della Chiesa Cattolica nel seguire questa vicenda e nel perseguire una modalità ovviamente riservata, quindi non ci sono altri dettagli da aggiungere, per poter positivamente intervenire, portando mitezza e saggezza.